Buongiorno a tutti. Allora, io appunto vi parlo del ruolo che i colori hanno nella natura e delle energie dei colori in natura. Allora, innanzitutto la relazione esistente tra il colore e la luce. Cioè, la natura è una fonte inesauribile di colori e noi tutti i colori che troviamo in natura li percepiamo perché in realtà esiste la luce, quindi è la luce solare che ci fa percepire. Devo necessariamente riprendere alcuni punti che sono stati meglio di me indagati questa mattina, cioè sulla relazione che esiste tra la luce e i colori. Andando molto in velocità e facendo un piccolo passo indietro su chi si è dedicato allo studio dell'origine e della natura della luce. Quindi partiamo dal 1600-1700, sono i due scienziati che si sono occupati di più e hanno opposto diverse teorie per spiegare la natura della luce. Da una parte abbiamo Huygens, che considera la luce come un'onda, cioè una perturbazione che si propaga nello spazio. Al suo fianco Newton, che invece la considera come uno sciame di particelle, ognuna delle quali è dotata di energia, chiamata appunto fotoni. La diatriba si è sviluppata per molto molto tempo, pare che la tesi prevalente fosse quella della natura dell'onda come perturbazione. Comunque sia, arriviamo al 1800-1900 dove c'è Maxwell che scopre che la luce è un'onda elettromagnetica, cioè propagandosi questa perturbazione altera il campo elettrico e il campo magnetico. Einstein successivamente aggiunge che la luce può propagarsi senza necessità di avere un mezzo, per cui si propaga anche nel vuoto con quella che è poi la ben nota velocità della luce, quindi 300.000 km al secondo. Comunque sia, questa battaglia non ha né vinti né vincitori perché per quanto riguarda la natura della luce diciamo che possono coesistere sia la teoria ondulatoria che la teoria corpuscolare, anzi coesistono effettivamente. Al di là di come è fatta, come si comporta la luce? Allora, il tipico esempio che noi possiamo facilmente osservare è l'arcobaleno. E da che cosa dipende l'arcobaleno? Cioè la luce che deriva dal Sole si riflette e rifrange sulle piccole particelle di umidità che si trovano nell'atmosfera e quindi danno quelli che sono dei colori innanzitutto. Allora, questo è stato ampiamente spiegato con la legge della dispersione della luce scoperta da Newton attraverso i prismi, per cui la luce, il fascio di luce polarizzata viene separato in tante lunghezze d'onda diverse che corrispondono ai diversi tipi di colori. Qui in realtà, per tornare alla natura elettromagnetica della luce, vediamo che all'interno dello spettro i colori sono una ristretta banda che è quella che corrisponde al visibile. E quindi la vita e la luce che noi percepiamo, cioè la vita si sviluppa in realtà in una zona molto stretta dello spettro delle radiazioni elettromagnetiche, da 0,4 ai 0,7 micrometri. Ed è qui che noi vediamo la luce e i colori. Quindi quella che in realtà è la differenza tra luce e buio, per noi in realtà non è soltanto, cioè sono soltanto pochi nanometri di lunghezza d'onda, per noi per gli uomini è molto importante, per altri animali meno importante perché riescono ad adattarsi a percepire anche altre lunghezze d'onda. Quindi possiamo concludere che percepiamo i colori finché c'è luce. Come noi riusciamo a vedere i colori delle cose? Perché cioè delle cose ci appaiono rosse o verdi? Perché ad esempio, come vediamo in questa fantastica foto, la luce che arriva a colpire gli oggetti trova negli oggetti, in questo caso parliamo di oggetti naturali, quindi vegetali per l'appunto, dei pigmenti, delle molecole che assorbono determinate lunghezze d'onda e ne riflettono delle altre. Quindi noi vediamo il pomodoro rosso perché rifrange il rosso, riflette il rosso e la foglia sarà verde perché è il verde la lunghezza d'onda che viene riflessa. Che cosa sono i pigmenti? Allora, i pigmenti sono delle molecole che colpite dai fotoni che li raggiungono, cambiano forma e accumulano energia. Questa energia può essere rilasciata nelle batterie e nelle alghe verdi e utilizzata per la fotosintesi per costruire, cioè, i mattoni nutritivi delle piante. Le due categorie principali di pigmenti sono da un lato la clorofilla che appunto conferisce il colore verde alle piante che vediamo e i carotenoidi che invece sono più rossi. Negli animali anche esistono dei pigmenti, che sono quelli che poi sono responsabili, come è stato già anticipato stamattina, anzi meglio analizzato, del fenomeno della visione. Perché che cosa succede? Questi pigmenti incamerano dell'energia e l'energia va a colpire una cellula nervosa che innesca il processo della visione. Per cui i pigmenti che noi troviamo in natura possono essere definiti degli occhi rudimentali, perché i sistemi si sono poi evoluti meglio negli animali per giustificare anche la visione. Qua appunto anche l'uomo ha ben sfruttato dei pigmenti naturali per trarre dei coloranti e appunto ha fatto una piccola, diciamo, panoramica su quelli che sono i coloranti più utilizzati al momento e estratti dall'uomo. E i pigmenti sono responsabili anche del colore dei coralli in fondo al mare. Allora, i coralli vivono in simbiosi con delle alghe che si chiamano zooxantelle. Per molto tempo si riteneva che il colore fosse dovuto alle zooxantelle. In realtà sono i coralli stessi che producono delle proteine, dette cromoproteine o pocillocoline, che sono quelle responsabili della produzione di colori verdi e colori intensi. Ora, l'intensità del colore dipenderà da vari fattori che possono essere innanzitutto la qualità della luce che va a colpire il corallo, quindi dall'intensità, dalla lunghezza d'onda dello spettro e dalla durata della luce stessa ricevuta. E da quanti nutrienti ha a disposizione il corallo in quel momento, cioè se sono troppi o troppo pochi, comunque sia la colorazione può essere, diciamo, non è efficiente al massimo, perché? Perché se ha pochi nutrienti il corallo deve adempiere ad altre funzioni, quindi non produce colori abbastanza accesi. Se ha troppi nutrienti le alghe si diventano ipertrofiche e vanno ad oscurare quella che è la colorazione reale del corallo. E poi anche dalla compatibilità genetica, perché non tutti i coralli hanno una specificità, diciamo, sono in grado di produrre dei colori, cioè c'è una distinzione genetica che appunto porta dei coralli a produrre dei colori piuttosto che altri, quindi è scritto anche nel loro DNA. A questo punto vi introduco come il colore svolge il ruolo all'interno dei meccanismi evolutivi della riproduzione e della sopravvivenza. E qui mi sono arrogata il diritto di prendere una frase di un famoso evoluzionista che è appunto Richard Dawkins, che definisce l'evoluzione come una guerra, cioè una corsa evolutiva agli armamenti, e quindi il colore è un'arma in questo caso. Stiamo parlando appunto dell'interazione tra le prede e i predatori in natura. E sul fatto che l'imperativo biologico a cui tutte le specie che vivono in natura devono sottostare è purtroppo quello della sopravvivenza e della riproduzione. Quindi la sopravvivenza di una specie viene messa in discussione dalle altre creature che si evolvono e si perfezionano a loro volta, allo stesso fine. Allora, innanzitutto partiamo dall'analisi di quello che è di come, cioè, le api vedono i fiori. E quindi del ruolo che il colore svolge all'interno di un giardino ultravioletto. Perché ultravioletto? Perché qui appunto api e insetti che impollinano i fiori in realtà vivono all'interno di questo, diciamo, di questo giardino pieno di fiori allo scopo, in particolar modo le api, cioè di nutrirsi di polline e nettare e spostare il polline e nettare in modo tale che i fiori possano avere un tipo di impollinazione più specifica e limitare la dispersione dovuta al vento. E quindi con l'occhio dell'uomo noi possiamo pensare che le api sono attratte dai colori sgargianti e vivaci dei fiori, così come gli altri insetti. In realtà le api non vedono i fiori come li vediamo noi, ma seguono quelle che sono state definite guide al nettare. Perché? Perché le api hanno la percezione della zona dello spettro elettromagnetico più spostata verso gli UV, cioè non vedono il rosso, quindi vedono dai 300 nanometri ai 650 nanometri. Ed è questo, ad esempio, uno potrebbe essere appunto l'immagine di come le api percepiscono il fiore, cioè hanno delle strisce che diventano o chiare o scure nella corolla del fiore, in modo tale che possano essere per natura predisposte ad andare lì dove troveranno sicuramente il nettare. Quindi queste sfumature concentriche sono state dette guide al nettare, infatti aiutano gli insetti ad andare verso la fonte di cibo. E questo è il caso della potentilla che noi vediamo a sinistra, così come la percepiamo noi uomini, diciamo. E mentre a destra, come viene percepita dalle api, che appunto percepiscono gli UV e che vanno a, diciamo, a colorare in maniera più scura la corolla anche in questo caso. Ora passiamo a, diciamo, al ruolo che il colore ha nell'attrazione, e in particolar modo perché attrazione. Stiamo parlando di competizione intraspecifica e quindi qua entra in gioco sicuramente l'idea del pavone durante la parata. Cioè, questa è appunto, cioè, la coda del pavone è sicuramente molto, diciamo, ricca di colori, e in questo caso il colore ha un ruolo di primo piano durante i rituali di corteggiamento. Perché? Perché ovviamente i maschi, per poter attrarre le femmine della specie, espongono questa parata e, appunto, aspettano che arrivi il momento che, dal punto di vista degli ormoni, sarà, diciamo, renderà la donna pronta a ricevere e ad essere attratta dal maschio, che in quel momento è sicuramente il maschio più forte, perché essendo più forte avrà appunto una maggiore livrea, un piumaggio un po' più consistente, per cui attrae sicuramente di più. Quindi il colore può anche attrarre, come vediamo. E il colore ha però, diciamo, anche un ruolo molto utile, cioè quello di mimetizzare, cioè di permettere a una specie animale di difendersi dal proprio predatore o di attaccare a sua volta sfruttando il mimetismo, cioè la similitudine di colore con l'oggetto su cui tendenzialmente vive o si posa o aspetta la preda, come in questo caso qua. Questa è appunto una mantide, che ha, diciamo, sicuramente fatta propria la legge dell'inganno, cioè appunto ingannare il prossimo per poter meglio predare. Ovviamente, la prima stiamo parlando appunto di criptismo e mimetismo. La prima strategia per difendersi quando si sono appunto prede e predatori è quella di nascondersi, non farsi vedere, e in questo caso utilizzare, appunto, le stesse colorazioni della zona dove si vive. Quindi abbiamo appunto a sinistra il nostro rospo che si confonde bene con lo sfondo, si tratta di Ila arenicolor, appunto, un esempio di simulazione del substrato. E a destra riprendiamo appunto la nostra mantide, che appunto ha delle colorazioni rosa e verdi vivaci, ha appunto delle macchie disegnate e la rendono molto simile al fiore, in questo caso l'orchidea, su cui si posa e aspetta la preda. In realtà è una specie molto bella a guardarsi, ma sicuramente molto aggressiva. Sempre allo scopo di potersi difendere dai predatori, abbiamo appunto, cioè la natura ha evoluto il meccanismo delle macchie ocellari. Che cosa sono queste macchie ocellari? Sono delle macchie che si trovano sulle specie ocellari, perché appunto simulano dei grandi occhi, per cui da dove si trovano sembra appunto che coincidano con la testa della preda. Quindi segnali cromatici usati a scopo intimidatorio. E vi ho riportato tre esempi: quello della farfalla costaricana Odomeris, quello del pesce farfalla e quello di una larva, di una farfalla, di un bruco in questo caso. Allora, la farfalla Odomeris come si comporta? Tendenzialmente vive tranquilla sul proprio albero, riposando con le ali superiori che coprono, diciamo, la sua reale facciata, e che scoprirà qualora arriverà uno stimolo meccanico, e quindi in questo caso un predatore che appunto la sta predando, insomma, cerca di attaccarla. Allora, percepisce questi stimoli e apre repentinamente le ali superiori, in modo tale da mostrare quelli che sono, appunto, che possono sembrare dei grandi occhi, quelli delle civette. E gli uccelli che predano questa farfalla scappano, per cui in questo modo si difende. Per il pesce invece che cosa fa? Ha disegnato un falso occhio sulla parte posteriore del corpo, in modo tale che il predatore, diciamo, che per difendersi dall'attacco, perché in genere l'attacco avviene dalla parte del capo, da parte dei predatori. Quindi in questo caso il predatore pensa di mangiare la testa, in realtà sta mangiando la coda, e il pesce ha tempo di scappare nella direzione che è opposta a quella del predatore, per cui in questo modo quantomeno limita il danno se ce la fa, se corre veloce, se nuota veloce. E questo qui invece è un bruco, che sfrutta le macchie ocellari per potersi difendere dal predatore, perché è cercando di intimidire il predatore. Che cosa succede? Quando capisce di essere predato, gonfia di emolinfa la zona che coincide con questi due occhi finti, e quindi, che è poi il torace del bruco. Questo si gonfia, si gonfiano, gli occhi si gonfiano, e il predatore pensa di avere di fronte un serpente, mentre, perché appunto sfrutta la similitudine col serpente, e in realtà taglio. È un bruco. Allora, il colore avverte, mi stanno avvertendo i segnali colorati. No, vabbè. Per quanto riguarda, allora, questi sono delle specie molto tossiche e velenose che in natura già di per sé stesse si difendono dai predatori. Sono delle specie, appunto, che producono per difendersi dei dispositivi chimici, quindi insomma intossicano in genere il predatore che le mangia, che le preda. Però queste, per ulteriormente proteggersi, hanno evoluto delle colorazioni, hanno associato, diciamo, questa difesa chimica alla colorazione aposematica. Cioè, perché aposematica? Perché sono appunto delle colorazioni vistose che permettono al predatore di ricordare meglio questa esperienza negativa, per cui il predatore, la seconda volta che vede un animale fatto così, non ci pensa nemmeno a mangiarlo, perché si ricorda che insomma faceva un po' schifo. Qui ho riportato appunto un esempio di colore nella selezione, cioè stiamo parlando di Biston betularia, che è una farfalla che vive nei boschi in prossimità delle città inglesi. Allora, che cosa hanno osservato questi appunto scienziati inglesi? Hanno visto che praticamente la farfalla esiste in due forme: la forma a sinistra è bianca con delle pigmentazioni scure, e la forma a destra è la forma melanica, cioè completamente pigmentata. Praticamente questo fenomeno è stato definito melanismo industriale. Perché? Perché durante l'industrializzazione, mentre la prima specie, quella più chiara, si mimetizzava meglio col tronco degli alberi dove c'erano dei lichiami chiari e quindi era più abbondante rispetto alla seconda specie, con l'avanzare dell'industrializzazione, quindi l'inquinamento, non solo si sono scuriti i tronchi, sono scomparsi i licheni, per cui i tronchi da chiari sono diventati scuri e scomparsa contemporaneamente anche la seconda specie, per cui l'altra risultava essere dominante, e qui, cioè, diciamo che l'altra si era estinta proprio perché il suo colore non era più vantaggioso in quel caso. L'ultimo esempio che vi riporto è quello del manto delle zebre, tigri e leopardi, che hanno appunto questo manto cui presentano colori chiari e scuri, quindi marrone chiaro, marrone scuro, grigio chiaro, cioè nero e bianco alternato, in cui praticamente loro riescono a mimetizzarsi meglio con lo sfondo del sottobosco, giocando anche sul gioco delle luci e delle ombre, perché rompono la simmetria del loro corpo, per cui il loro manto in realtà non è perfettamente simmetrico, rompendo questa simmetria si mimetizzano meglio con lo sfondo, quindi sempre per poter appunto sopravvivere. Questo è un altro caso, che è appunto un serpente che vive su delle foglie e che ha delle colorazioni nere, brune, grigie, che appunto sembrano esse stesse delle foglie morte. Inoltre ha delle figure geometriche che permettono che gli sfoggano l'attenzione dalla vera localizzazione degli occhi. Quindi non potevo non concludere con il comportamento dei camaleonti, che sono appunto la specie che in natura più di tutte utilizza il colore sicuramente. Qui appunto hanno colorazioni abbastanza accese, ed hanno la capacità di cambiare colore. Perché cambia colore il camaleonte? Innanzitutto per proteggersi, per comunicare e per adattarsi all'ambiente. Allora, i fattori che influenzano il cambiamento di colore del camaleonte sono innanzitutto lo stato d'animo. Infatti è stato visto che essendo il colore sotto controllo del sistema nervoso, se il camaleonte è stanco, malato, in genere è pallido. E poi può variare appunto varia in base all'intensità della luce e alla temperatura del momento della giornata. Però appunto per poter vedere meglio come funziona, vi ho appunto disegnato la pelle del camaleonte, i tre strati più superficiali. Quindi abbiamo i cromatofori e lo strato più esterno, che sono appunto delle cellule in cui si trovano i pigmenti. In genere i pigmenti della pelle del camaleonte o sono gialli o sono rossi. Al di sotto dei cromatofori ci sono i melanofori, che sono delle cellule che accumulano la melanina, e da qui più ne accumulano più si scurisce la pelle. E poi i guainofori, che sono delle cellule che hanno la guaina, una sostanza traslucida la quale è in apparenza trasparente, però riflette la luce blu. Allora, la melanina è quella sostanza che appunto scurisce e si va ad accumulare nei melanofori. La sua migrazione va dal basso verso l'alto ed è sottoposta allo stimolo del sistema nervoso. Praticamente da qui, appunto, in base agli stimoli che il sistema nervoso manda, avremo una pelle più chiara e più scura. E come si produce il verde, che è il colore che sicuramente è dominante nei camaleonti? Si produce perché le radiazioni che colpiscono la pelle si rifrangono sulla guaina, e questa guaina riflette la luce blu, e la luce blu passa attraverso, cioè, diciamo che riflette. Raggiungendo appunto i pigmenti che sono gialli in superficie, darà il verde, per cui sarà il verde più o meno chiaro, più o meno intenso, a seconda di quanti pigmenti gialli, cioè della proporzione della distribuzione di pigmenti gialli e rossi sullo strato superficiale. Qui vi riporto soltanto come a questo punto c'è Un camaleonte che soddisfatto sfugge e sfrutta i propri vantaggi naturali, anche a scapito dell'uomo in questo caso. Ringrazio i partecipanti. No, niente, va bene. Volevo ringraziare i partecipanti. Non ci riesco. Ce la faccio. Ce la faccio. Sono colori, luce, pigmenti, piante, corali, aghi.